Oggi incontrerete una voce misteriosa, infatti.
Eccoci. Ciao a tutti, ciao!
Adesso ci arriviamo. Vi presentiamo un nostro amico, veramente un fratello di cammino, e ci racconterà veramente il suo percorso del cuore col Signore, e penso che per molti sarà veramente una testimonianza chiave. Buon ascolto! Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Grateful Monday, benvenuti a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e oggi sono insieme a Padre Carlo, Maria della Croce.
Ecco.
Non proprio nome e cognome e tutto il resto.
Che spettacolo, è anche un'ottima memoria, ti sei ricordato tutto.
Vabbè, sono facile, perché Maria me la ricordo, la Croce me la ricordo, come sono insieme. E quindi ce l'ho
non puoi sbagliare.
Non c'è, sì, ce l'ho fatta.
I pilastri.
Quelli, le basi ce l'ho, insomma. Allora, innanzitutto volevo giusto dire come mai siamo qui a registrare questo episodio così. Allora, innanzitutto perché Alessandro è andato ad accompagnare Becca a danza, quindi noi ci siamo infilati, capito? Abbiamo messo il piede nella porta, perché Padre Carlo è venuto a trovarci da Santuario di San Gabriele in Abruzzo, a Isola del Gran Sasso, dove abbiamo già fatto l'incontro. Che data era?
Mare con passione, però a novembre.
Era a novembre
21-23
sì.
Novembre.
Sull'affettività abbiamo parlato appunto dell'affettività, risolversi affettivamente, la castità, come vivere tutto questo col Signore in pienezza. Ed è stato veramente uno dei corsi più belli, secondo me, almeno io, che abbia mai fatto noi come 5 pane e 2 pesci.
Ma grazie.
È stato molto molto intimo, e diciamo continuiamo questa collaborazione con i passionisti lì a San Gabriele, perché poi torneremo. Era il
17-19 aprile
sulla sessualità ferita, e quello sarà un'altra bomba. Iscrizioni non è ancora aperte, però insomma quello sarà un altro bellissimo appuntamento. E siccome tu sei valdostano,
esatto,
ogni tanto
il famoso, diciamo, la Valle d'Aosta, quella del Cimitrap, delle Coats Blues,
esatto. E quindi ogni tanto quando scendi a casa ci vieni a trovare, ecco. Innanzitutto, secondo me la cosa bella, allora, perché ti ho invitato a fare questo episodio del podcast, è perché risolversi effettivamente è sicuramente uno dei pilastri, no, di 5 pane e 2 pesci, però il fine di tutto questo è quello del discernimento vocazionale, cioè capire il tuo posto nel mondo. Questo qui per noi è stato il matrimonio, anche se appunto Alessandra aveva questa sua deviazione, no, questo suo cammino che diciamo la portava verso la consacrazione. Però diciamo noi non abbiamo un'esperienza così profonda della consacrazione, no? Perché sì, abbiamo amici, insomma, e tutto il resto, però sono cose sicuramente che non abbiamo vissuto noi in prima persona, fino a entrare in convento e vivere il discernimento fino in fondo. Giustamente però nel cammino di discernimento è importante tenersi aperte entrambe le strade. Io penso che questo sia, no,
come no,
un
verissimo,
pilastro.
Verissimo.
E quindi ho colto l'occasione che tu stavi qui a casa nostra per incastrarti in questa registrazione, per sapere un po' tu come ci sei arrivato, quali sono. Poi tu segui anche tanti ragazzi, quindi
sì,
insomma, hai anche esperienza di padre spirituale, direzione spirituale, e quindi secondo me questa oggi potrebbe essere una bella opportunità per poter tirar fuori, no, un po' di, sfatare un po' di miti, no? Fare una checklist dei fatti invece importanti e portarci a casa degli strumenti utili e applicabili, ecco, per continuare il discernimento vocazionale per tutti quei ragazzi appunto che magari hanno dei dubbi, no? E sentono magari una chiamata verso la consacrazione, oppure non lo sanno neanche che potrebbero avere questo desiderio o questa chiamata, ma magari oggi, ecco, mettendo un po' di luce su queste cose, potrebbero avere, no, la luce, la possibilità di ragionare anche su questo. E poi anche sfatare invece tutti i miti, no? Se non c'è la ragazza, quindi probabilmente te devi far prete.
No,
ti prego. Questo non è una buona idea.
No good.
Dai, iniziamo dal principio. Allora, tu sei Padre Carlo, hai
34 anni compiuti, non molto. Esatto. Quindi...
34 anni, quindi, cioè, e sei passionista da, cioè consacrato da, allora, parecchio, no?
Eh sì, 2016, quest'anno faccio 10 anni di vita consacrata, quindi una grande grazia.
Beh, sei entrato che eri proprio un ragazzino.
Sì, sono entrato a 21 anni perché...
Quindi 21 anni è iniziato il cammino, sì, in convento, sì, però poi consacrato...
Nel 2016, okay, quindi okay. Sono entrato... a cavallo tra il 2013 e il 2014, perché si inizia, diciamo, un po' come l'anno scolastico o l'anno pastorale, l'entrata in quello che si chiama il postulato avviene sempre a settembre, e poi ho iniziato così il mio cammino da settembre 2013 fino ad adesso, ringraziando il Signore. Però facciamo un po' un excursus che penso che sia importante anche fin da subito ricordare. Cioè che io, è vero che sono entrato in convento nel 2013, però non è che ho fatto direttamente la mia prima esperienza in convento nel 2013. Cioè ci sono state tutta una serie di incontri che mi hanno sempre di più accompagnato a prendere poi questa scelta di iniziare un cammino di consacrazione, in modo particolare poi nella famiglia passionista.
Mi piace sempre mettere un po', no, le cose upside down, no? Un po' al contrario, quindi io spoilero subito che tu c'avevi la ragazza.
Come no?
Tu non sei entrato in convento, no, perché no. Eri sfidanzato.
No, assolutamente, assolutamente. Partiamo proprio dal presupposto che penso che il Signore mi abbia proprio chiamato nel momento in cui pensavo di avere tutto. Cioè ero fidanzato, poi io sono un grande batterista, innamorato della batteria.
Ci vuole, qua ci vuole.
E poi
avevo... Un ragazzo normale.
Sì, sì, andavo all'università.
C'avevi il gruppo,
sì,
no?
Sì, suonavi. Suonavo, avevo una band, facevamo concerti, anzi le cose stavano andando pure abbastanza bene. Quindi anche quella era una finestra che mi teneva aperta nel caso in cui, come si suol dire, avessimo sfondato come...
Cioè per te questa cosa della musica era una cosa, sì, sì, importante, no?
Veramente, molto importante.
Poi c'avevi l'università.
Poi andavo all'università, facevo ingegneria informatica e dell'automazione, quindi un'altra cosa che mi piaceva, sia il ramo che avevo intrapreso, mi piaceva anche sognare quello che avrei potuto fare dopo, in seguito a questo tipo di studi, e in più, come hai detto tu prima, ero fidanzato.
C'avevi la ragazza.
C'avevo la ragazza. Insomma, veramente in un periodo della mia vita dove non pensavo che il Signore mi stesse aspettando, cercando, e invece è proprio lì che è venuta la scintilla che mi ha messo completamente in discussione.
Questo è interessante, perché spesso quando noi cerchiamo risposte è sempre perché ci manca qualche cosa e diciamo, magari potrebbe essere... ci stava Don Fabio che scherzava, mi manca la moto. Dice, io prima ero un cretino senza moto, dopo ero un cretino con la moto. Però giustamente le cose che tu hai detto, cioè la tua vita comunque aveva preso una strada piuttosto regolare, nel senso, con le cose che ti servivano e anche belle, insomma, perché comunque portare avanti l'interesse della musica anche con, diciamo così, con serietà, ecco, diciamo anche con obiettivi anche abbastanza evoluti, no? Direi magari riusciamo anche a sfondare, certo, che ne so, certo. Cioè, quindi, cioè, avevi veramente le tue cose. La domanda prima di tutto, no? Giusto perché appunto abbiamo un po' scombinato le carte, mi piace fare un po' così. La domanda fondamentale è questo, cioè dentro il cuore di sto ragazzo, cioè che tipo di inquietudine viveva? Cioè perché, voglio dire, potevi essere veramente ben contento, voglio dire.
Certo.
Le cose che avevi tu, molti ragazzi magari non ce l'hanno. E anzi, questa cosa di non avercele, per alcuni diventa un'ossessione doverle raggiungere a tutti i costi, per altri sembra quasi che sia la motivazione per dire, forse la mia strada è un'altra. Però penso che da quello che mi hai raccontato altre volte, per te invece la domanda che sottendeva tutta era diversa, no?
Sì, 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 sì. Partiamo da forse un presupposto anche qua, penso significativo per comprendere quella poi domanda. che io ho avuto un rapporto un po' particolare con il Signore, cioè la mia storia si lega di chiamata vocazionale, si lega molto anche ad una storia di conversione. Cioè c'è stato un periodo della mia vita in cui ero profondamente solo. E
tu vieni da una famiglia credente, però sì, questo me lo ricordo.
Sì, sì, sì. I miei genitori frequentano la parrocchia, sono animatore di gruppi, in passato giovane, adesso animatori di gruppi famiglie. Però sì, sì, abbiamo sempre frequentato la parrocchia, fin da piccolino ero liberamente costretto ad andare a messa, cioè nel senso che loro andavano
classico,
a messa, quindi
classico.
Noi dovevamo andarci e per me era una tragedia. Poi campi scuola, cioè noi eravamo sempre in chiesa. Io non accettavo di buon grado tutto questo, però poi chiedevo anche una via di uscita da tutto questo mondo e l'ho ottenuto quando è nato mio fratello più piccolo. C'è un fratello a cui abbiamo una differenza di età di 12 anni e mezzo. Mm-hmm. Quando è nato lui io ho accolto questa palla al balzo, siccome noi la nostra parrocchia d'origine è a Bari, io sono cresciuto... Però io ho sempre vissuto in un paese vicino che è Modugno, siccome era...
Sei burino.
Esatto.
Cioè, non siamo anche... Esatto. Cioè, siamo da raccordo.
Allora, che succedeva? Che praticamente per portare mio fratello alla messa era un po' complicato, lui si agitava, mia mamma disse, guarda, inutile che facciamo avanti e indietro, perché poi, che succedeva? Andavamo a messa, mio fratello aveva un sensore, quindi proprio s'appucciava, cioè iniziava a fare, piangeva, strillava... Mm. Dice così è ingestibile la situazione, andiamo nella parrocchia più vicino a casa nostra. E quindi per me quella fu l'occasione per dire ok basta, io non, in chiesa non ci vado più, dicendo da una recitazione proprio da premio Oscar, no non mi trovo bene, non è la mia parrocchia e così via dicendo.
Falsissimo.
Falsissimo. E quindi un momento di crisi, cioè lontano proprio da seguire il Signore, lontano dalla Chiesa, non mi interessava, però nel frattempo anche sperimentavo una grande solitudine, questa solitudine di proprio non avere amici, perché siccome andavo...
Quanti anni avevi adesso in
allora,
questa fase?
Praticamente quando è stato che mi sono allontanato è stato intorno ai 12 anni e mezzo, quando è nato mio fratello. Poi all'età di 14-15 anni, scuole superiori, lì è stato proprio, penso, il punto più basso, perché lì col fatto che sono andato sempre bene a scuola, quindi per me mi si era appioppata, come si dice dalle mie parti, incollata l'etichetta del secchione.
Grande, questo mitico!
E quindi significa di solito chi è secchione è uno che studia tanto, però che non ha una vita sociale. Io desideravo avere una vita sociale, però siccome andavo bene a scuola, mi erano precluse tutte le porte di entrare in amicizia.
Tu non studiavi tanto, però.
Io non studiavo tanto.
Sono intelligente.
Sì, sì.
Esatto, avevi solo questo,
sì, sì,
questo
sì.
Bug.
Ero molto furbo anche nello studio.
Okay.
Però poi io veramente cercavo di aiutare tutti a scuola, passavo i compiti, aiutavo gli altri.
Niente, però non funzionava.
Però non
andava.
Non funzionava, anzi, le classiche scene che proprio mi ricordo erano, non so, in festa di compleanno, tutti invitati, tranne il sottoscritto,
no.
Quindi proprio una cosa tristissima. Immaginate poi un ragazzo adolescente,
sì, no,
con
terribile.
Il desiderio di stare con i propri coetanei, e quindi questa fu una cosa drammatica. Poi da lì, praticamente per un'insistenza di una mia amica, ha insistito per ben 4 anni, non un giorno, a partecipare ad un gruppo, ad un incontro di preghiera del rinnovamento.
Mm.
E io ci andai per sfinimento, cioè non perché...
16 anni ormai.
Esatto. Non avevo nessun tipo di interesse di fede, però ci andai perché volevo dire a questa mia amica basta. Cioè...
A me non era carina questa qua.
Sì, sì, però era molto più grande di me.
Ah,
quindi...
niente,
non era per fini...
No, niente, non c'erano doppi fini.
Esatto, esatto. Quindi partecipo a questo incontro e vedo praticamente che erano tantissimi ragazzi, anche molti miei coetanei, è che quando inizia la preghiera, io poi ero stato accompagnato, quindi non potevo scappare, dovevo stare lì, ci credevano, cioè erano convinti di quello che stavano facendo. Io ormai stavo là, ho detto vabbè, tutti pregano, prego pure io. E quindi io ho pregato.
È andato a fregato.
E là mi ha fregato il Signore, perché io l'unica cosa che non sapevo più come pregare, perché non andavo in chiesa, però avevo un desiderio, quello di avere delle amicizie. Quindi da lì l'unica cosa che ho chiesto è stato: Signore, donami delle amicizie. E quello è importante questo passaggio, e ci ho tenuto a raccontarlo, perché questa è stata la chiave attraverso cui il Signore mi ha sedotto. Cioè, all'inizio vivevo più che altro una preghiera di richiesta, cioè chiedevo al Signore quello che desideravo, e il Signore me lo donava.
Tutti a dire, ah, fortunato, io dopo che sto anch'io non stavo infilato da 10 anni.
Vabbè, ma perché io sono convinto di una cosa, che il Signore usi la chiave giusta con ognuno di noi. Mm. E quindi per me era quella la chiave per attirarmi al suo cuore.
Era l'unica porta d'ingresso.
Esatto, esatto. Ed è stato così, perché poi questo mi ha incuriosito, perché io dicevo, ma come? Io ho chiesto amicizie e le ho ottenute. Poi la cosa più che mi faceva veramente pensare che era una grazia di Dio era il fatto che non erano amici di chiesa, cioè persone che erano anche lontane, ma che mi cercavano per il desiderio di stare insieme con me.
Tipo una grande libertà proprio.
Esatto, esatto. Quindi ho detto, beh, allora questo è proprio un segnale che viene da Dio. Mm. E allora lì mi sono messo in discussione, ho detto, ma come, io che dicevo peste e corna, io che ero lontano, come mai il Signore mi ha accontentato? Mm. Quindi ho riscoperto la mia fede, ho iniziato a riprendere la messa.
Una cosa interessante che dici, che mi stupisce tanto, è il fatto che tu abbia fatto una richiesta e che poi, diciamo, in qualche modo si sia anche realizzata, e che tu l'hai riconosciuto, perché di solito, no, come i 10 lebbrosi.
Sì.
Tutti e 10 vengono guariti, ma soltanto uno torna indietro a ringraziare. Cioè, ma dove sono gli altri 9? Questa è una dinamica, no, che spesso la vedo anche in me, no? Penso al crowdfunding stesso, no? Una delle motivazioni principali era: io ho bisogno di vivere la tua paternità, Signore. E in quel momento lì era chiaro che avevo bisogno veramente che il Signore si facesse presente in quella grande difficoltà che stavamo vivendo, proprio concreta e materiale, di non sapere come portare avanti, diciamo così, l'aspetto materiale di 5 pane e 2 pesci. E questa cosa per me è stato un grande segno, che abbiamo sempre ringraziato tantissimo e continuiamo a ringraziare, però all'oggi me lo devo ricordare che la motivazione era quella. Che c'era quel forte bisogno, così, perché poi diamo le cose un po' per scontate, diciamo, niente, viviamo la provvidenza perché questo qua è il nostro cammino, è una scelta di fede, che ne so, tutte queste cose come di parte, però la verità non è questa. La verità è che c'era una necessità, un bisogno personale mio di avere un incontro, sai, fare uno step in più col Signore. E questo è uno dei motivi principali per cui alla fine... cioè smetterla di risolvere i problemi cercando soluzioni assurde, ma affidarsi completamente e vivere quella paternità lì. Questo è il motivo, diciamo, fondamentale. Poi dopo negli anni questa cosa si è trasformata, e quindi mi stupisce il fatto che tu abbia saputo riconoscere questa cosa. Anche questa è una grazia.
Cioè, sì, sì, sicuramente è quello che ha aiutato un po' il background, cioè il fatto che comunque i miei genitori frequentassero e comunque avevo sempre respirato di chiesa, mi faceva credere che esisteva il Signore in qualche maniera. Però io in quella fase non volevo avere nulla a che farci, perché poi anche quella profonda fase di solitudine attribuivo anche al Signore una forma quasi di ripicca, cioè siccome io non andavo in chiesa,
Tu mi fai sentire solo.
E quindi c'è proprio è stato un combattimento forte nei suoi confronti. Però nel momento in cui io, e poi ovviamente andando avanti ho scoperto questo, sono stato sconfitto dal Signore, cioè ho abbattuto delle barriere che io avevo costruito nei suoi confronti e gli ho permesso un briciolo di spazio, di opportunità. Il Signore l'ha saputo cogliere. E poi, ripeto, la cosa che a me mi colpì a quell'età era proprio vedere che non era qualcosa che in qualche modo mi stava plagiando. Cioè, mi spiego, se fossero stati degli amici di chiesa, dello stesso gruppo con cui io ho fatto quell'incontro di preghiera, ecco, uno un po' se l'aspetta, dice, loro si sono fatti vicino a te per in qualche modo coinvolgerti, farti appartenere allo stesso gruppo di preghiera, allo stesso cammino. Invece questa libertà, Cioè il fatto di dire anche, no, sono persone lontane dalla Chiesa che hanno il desiderio di vivere un'amicizia con me, mi ha messo proprio in crisi, anzi il desiderio di dire, allora quella preghiera che io ho fatto quel giorno lì, il Signore l'ha ascoltata. E allora mi sono chiesto, ma perché il Signore ha ascoltato questa mia preghiera? Perché Dio, nonostante veramente fosse un periodo molto brutto e proprio di profondo contrasto con Dio, ha accolto questa preghiera? Allora capito. Quello che si dice, l'amore, che si prende cura dei suoi figli, allora forse non è completamente falso. Andiamo a vedere se è così. E così è iniziato il cammino. Wow. E mi ha messo curiosità e da lì ho riconosciuto veramente la presenza del Signore in quel momento là.
E quello è un pilastro importante, quindi tu lì in quell'esperienza lì hai detto, cioè il Signore c'è.
C'è qualcuno, sì.
Cioè, se bussi qualcuno risponde.
C'è qualcuno, sì.
C'è qualcuno all'altra parte. Però tra dire questo, vivere questo e decidere poi entrare dai passionisti, ecco, secondo me ci sono tanti step, no?
Però questo step io ci tenevo a ricordarlo perché è stato l'inizio. Io ho iniziato a chiedere sempre di più, quindi prima gli amici, poi adolescente, subito dopo la ragazza. E quindi il Signore mi ha permesso di vivere alcune esperienze di fidanzamento. Poi anche le cose che potevano essere un po' più leggere, come il gruppo, la band, in realtà c'erano passioni, hobby, e anche quelle il Signore mi ha accontentato. E nel frattempo anche nasceva in me sempre di più una curiosità nei confronti di Dio. E siccome io pregavo, il Signore mi rispondeva e mi accontentava, io ho iniziato a riscoprire, ecco, la bellezza del cammino di fede. Quindi io lo reputo sempre questo periodo come un catechismo 2.0, cioè non qualcosa in cui ero costretto ad andarci, come spesso capita da bambini o ragazzi, ma un desiderio di conoscere il Signore. E quindi ho riscoperto la bellezza della Santa Messa, la bellezza del pregare, il fatto di frequentare il sacramento della riconciliazione, così dicendo. Che è successo? Quindi è arrivato un momento della mia vita dove...
Quindi aspetta, prima che vado avanti. Quindi primo pilastro che secondo me converrebbe mettere nella scatoletta, no, del nostro piccolo Monopoli qui, ecco, il primo pilastro è un incontro autentico col Signore.
Sì. Quella è la base. Al di là di qualsiasi vocazione, cioè quello è importante, vivere un'esperienza autentica con il Signore. In qualche modo...
Cioè che è una differenza rispetto a vivere un qualche tipo di, come si dice, che tu fai le preghiere, devozione, ecco.
No, certo,
cioè,
certo.
Volevo sottolineare il fatto che magari uno vive il mondo della Chiesa, magari fa parte dell'Azione Cattolica da 50 anni, magari fa parte di un gruppo di preghiera, però non è detto che questo ti ha portato a vivere un incontro autentico. Perché, spieghiamolo bene, cioè per incontro autentico intendo io, magari tu lo sai dire meglio, un incontro personale in cui tu ti senti pienamente visto. Tu dici, cavolo, dall'altra parte ci sta qualcuno.
Certo.
Cioè fare questo incontro, che non è tanto appunto devozioni, che dicono, ma io vado a messa tutte le domeniche da 50 anni. Va bene, però non è detto, no, tu certo. Ci vivi in chiesa, certo. Ci avrai mille esempi di persone esatto. Che sono tutta la vita, ma secondo me pure consacrati, c'è certo, gente certo. Che non ha fatto l'incontro col Signore, ecco.
Certo.
Perché la devozione è un'altra cosa, la devozione è religione, è seguire una serie di
regole
sì. Tradizioni...
Sì, ma anche perché molto spesso il rischio qual è? La devozione può anche manifestare una sorta di paura, eh? Cioè la paura, per esempio, lo faccio perché sennò Dio mi punisce, perché sennò Dio mi giudica, oppure perché sennò mi capiterà un male, quindi entra proprio una dimensione distorta della fede, del rapporto con Dio, un Dio giudice, vabbè, ma questo proprio sarebbe un argomento enorme da trattare. Però sì, il grande rischio è proprio questo della devozione. Invece la fede è una relazione, cioè il sentirsi visto, ma anche il sentirsi ascoltato Ci tengo a questa dimensione perché l'ascolto indica un prendersi cura dell'altro, cioè non è qualcosa di distratto. Oggi più che mai penso che le scene sono all'ordine del giorno, vedere due persone che parlano e l'altro sta al cellulare.
Sì, sì.
Non ti sta ascoltando.
No, ma tu parla, che ti ascolto. Sì, no, no, io non parlo invece.
Esatto.
Sai,
esatto,
che ho fatto male, io non parlo.
Invece io ho sperimentato questo, cioè un Dio che ha ascoltato veramente il grido che portavo nel mio cuore. Ha ascoltato quella necessità profonda che io sentivo in quel momento della mia vita. Mm. E da lì proprio questo, e vorrei anche dire questo, aggiungere, ecco, per chi ci ascolta, che secondo me è un aspetto importante, e anche veramente decostruire il rapporto con il Signore. Cioè, mi spiego, molto spesso noi siamo convinti di certi meccanismi e va bene così. Cioè, come dici, parlavi prima dell'aspetto devozionale, posso andare pure andare a messa tutte le volte, anche far parte di un gruppo di preghiera, ok. Però se in questo momento della tua vita tu ti senti che non c'è stato ancora questo incontro con il Signore, provati in modo diverso. Cioè, mettiti in una situazione, tra virgolette, scomoda di fede, cioè qualcosa che al di là di quella...
Di no.
Sì, di no, fai qualcosa che non avevi mai fatto con il Signore. Per esempio, anche vivi un rapporto di preghiera, che può essere pure nel santuario più sperduto, in un tempo che non sia quello stabilito di un gruppo. Cioè, provati in modo diverso. Quindi esci dalla dinamica del tutto squadrato, tutto sì, perfetto, sì, incasellato. Sì, sì, sì. Provati in qualcosa di nuovo, sì, un'esperienza, sì, che non avevi mai considerato.
Sì, un ritiro, un viaggio, esatto. A Santiago, che ne so.
Qualsiasi cosa di nuovo, però devi uscire dalle tue comodità. Questo secondo me è fondamentale. Cioè, riguardando anche adesso alla mia vita, pensando a quello di cui ti stavo raccontando prima, se io non avessi accettato con l'invito di quella ragazza, che per carità io non ci sono andato con fini di fede, cioè,
certo, no.
Io proprio, a me non mi interessava niente, io non volevo più sentire che sta ragazza mi chiamava di continuo per farmi partecipare a questi incontri di preghiera.
Basta che non ti sento
basta
più.
Basta che non ti sento più, io ci vengo. E però quella cosa mi ha fatto dire quel sì scomodo che ha cambiato completamente il mio rapporto di fede con il Signore.
Questo primo pilastro piglia e porta a casa. Vai, andiamo col secondo pilastro. Okay.
La seconda cosa che io aggiungerei, e che è stato poi il motivo dell'inizio anche del mio discernimento, sentivo nel mio cuore cioè che ero felice, che ero contento, che tutto si stava...
Ma avevi 20 anni, quanti anni?
Sì, sì, 19, sì, 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 quindi giovanissimo. Ormai, diciamo, c'era una strada che stavo percorrendo e che mi sembrava la strada in qualche modo che avevo anche sognato in passato.
Non eri più lo sfigato.
Esatto.
Cioè.
Però, e là c'è stato un però grande, non mi bastava quello che stavo vivendo. Cioè, sentivo che ero felice, per carità, ma mi mancava un di più. Allora lì ho detto, e mo che faccio? Continuo su questa strada con il dubbio di questo di più, o lo vado, mi metto alla ricerca di questo di più? E lì allora ho detto, basta, forse è il caso questa volta di chiedere, di mostrarmi, farmi mostrare, ecco, questo di più al Signore direttamente. Quindi la mia preghiera, anziché chiedere, questa volta è stato proprio un atto di fiducia, di abbandono al Signore. Io non sto capendo, però mi voglio fidare di te.
Questa è una bomba.
È una bomba, sì, sì. Questa
è...
Però attenzione, diciamo, qual è stato il mio errore, che io adesso ammetto, che ok, fidarmi del Signore, ma che significa? Cioè, che faccio? Ovviamente facendo parte di un gruppo del rinnovamento, quindi preghiera carismatica, pensavo che la preghiera potesse essere la chiave di soluzione, cioè una parola mi poteva guidare. Ma questo invece in realtà è stato forse la fonte di una grande confusione, perché perché il grande rischio quando tu fai un cammino da solo è che te la canti, te la suoni, e quindi potresti capire fischi per fiaschi. Mm-hmm. Infatti c'erano momenti anche in cui io dicevo no, basta, ho capito, signore, forse la mia gioia si trova nel mondo della consacrazione, basta, lascio tutto. E poi in altri momenti io dicevo no, ho capito che
devo fare la famiglia, sposare,
una fracca di figli, insomma, povera moglie che sarebbe stata, grande confusione. E quindi la confusione generava in me un grande dolore.
Sì.
Un grande dolore. Questo mi ha messo completamente in crisi ancora una volta. Cioè, signore, io mi voglio fidare di te, però tu sembra che in qualche modo sei distratto di fronte a tutto questo.
Aspetta un attimo, perché secondo me qua ci sono due cose che vanno insieme, quindi mi piacerebbe dividerle per fare una più chiarezza.
Certo.
Allora, la prima cosa è quella di, diciamo, adesso schematizzo così,
Certo.
Mi va tutto bene, ma non sono contento. Risposta del mondo. E non te va bene niente. Cioè, nel senso, voglio dire, c'hai avuto tutto, no? Quindi sei un viziato e uno che non si sa mai accontentare. Invece, secondo me, qua ci sta una chiave che è fondamentale, che devo dire ho sperimentato anche io. E anche Alessandra, insomma, anche insieme abbiamo sperimentato questa cosa. Infatti qua ci sta una piccola postilla, è che quello che sta raccontando Padre Carlo lui l'ha vissuto a 19 anni, a 20 anni, ma si può vivere a 25, a sì. 35, a 75, anche a 105, insomma.
Certo.
Non lo so, non è, questa cosa qui non è necessariamente legata, no, alla tua età anagrafica, perché poi ognuno ha le cose, ci arriva per strade molto diverse. Noi abbiamo conosciuto in tutti questi anni persone che si sono convertite a 60 anni, che si sono battezzate a 200 anni, cioè di tutto è successo.
Certo.
Quindi questa è una prima cosa importante, perché scatta subito il giudizio, no? Ah, vedi, io ho 23 anni, però queste cose non le ho vissute. No, non è questo il punto, quindi innanzitutto quel piccola postilla da mettere da parte. Però quello che volevo dire è che quello che abbiamo vissuto io personalmente, ma anche con Alessandra, è riconoscere che effettivamente le cose magari incominciano ad andare bene, o riconoscere che ci sono delle cose che nella tua vita vanno bene, ma che non ti basta, ma che c'è una voce in fondo al cuore che ti dice tutto qui. Cioè, questa voce qua, uno ha due, penso che tutti hanno la possibilità di ascoltare questa voce qui, nel senso che non a tutti va in maniera perfetta.
Certo.
Ragazza, band, scuola, tutto quello che per a te. Però, diciamo, manca a tutti, va tutto male, ecco, voglio dire. Quindi spesso uno si trova in una situazione in cui la vita, diciamo, prende una piega che, diciamo, va bene, ecco, insomma, ti riconosci anche in quello che sta succedendo, o magari stai già raggiungendo degli obiettivi che ti eri prefissato. Altre persone magari stanno vivendo invece un grande lutto, un grande dolore, magari non si riconoscono in questa cosa, però appunto è una fase di vita diversa. E anche quella ha un suo senso. Certo. Molto profondo. Però quello che volevo dire è che quando tu ti trovi in una fase di vita in cui quegli obiettivi che ti hai proposto, quei desideri che volevi raggiungere, incominci ad averli, a farli tuoi, uno ha due, penso io, uno ha due modi di approcciarsi a tutto questo. O rilanciare a nuove cose, no? Ti sei fatto il motorino, allora mo ci vuole la moto, poi ci vuole la macchina sportiva, ci vuole la Lamborghini e poi l'elicottero, non lo so, quello che è.
il jet privato,
non lo so, quello che sia. Penso che si capisce il discorso.
Sì, sì.
In cui uno non ascolta quel bisogno profondo, ma rilancia su quelle quattro cose che ti sei detto che ti servono, o che ti hanno detto che ti servono. Potrebbe essere tante ragazze, tanti soldi, potere, non lo so, affermazione personale, no? Quello che sia, poi ognuno c'ha il suo, no? C'è la sua nicchia dove si riconosce. O questo è un modo, no? In cui metti a tacere quella voce là e semplicemente entri in un circolo vizioso di palliativi, che alla fine è un vortice, no? Che ti porta sempre più in basso, però, perché questa è la dinamica della disperazione. Proprio
e, e aggiungerei anche del rammarico, perché poi vanno a braccetto, cioè poi si arriva sempre a un punto nella vita in cui si dice: ah, ma se io, ma se in quella situazione avessi, e quello è drammatico, eh? Noi ne incontriamo di persone che purtroppo vivono questo, è un dolore enorme.
Enorme, no? Sì, sì. Quindi o entri in quel circolo vizioso lì, oppure ti fai, hai il coraggio. Questo, secondo me l'unica cosa che bisogna avere coraggio in tutti questi discorsi qua è questo. Il coraggio di dire, sì è vero, sono professore, sì è vero, ho la ragazza, sì è vero, ho i soldi, quello che sia, ma a me non mi basta. Non è sufficiente. E guardare quel vuoto faccia a faccia, insomma, chi... si è mai sporto da un baratro in montagna, insomma,
certo,
cioè, c'ha un suo fascino terrorizzante, ecco. Ecco, lì ci vuole coraggio, secondo me, però quella è, non mettere a tacere quel grido è fondamentale, che poi è un grido che non è che si risolve proprio in 448, no, perché la moto te la compri in qualche modo. I soldi li metti insieme, diciamo, riuscire a colmare quel vuoto là di vita è un lavoro che dura invece tanto tempo ed è, diciamo, soluziona la questione, cioè, perché veramente dà delle risposte esistenziali profonde, però non è una cosa che fai in 448 e quindi uno potrebbe scoraggiarsi e mettere a tacere quella voce là. Invece secondo me, secondo pilastro importante qui da mettere a fuoco bene è che soprattutto, perché quando ti manca tutto è chiaro che ti senti mancante, vorresti, certo, avere la ragazza, la moto, i soldi, cioè tutto, la casa, la mamma, il papà, tutto quello che ti manca vorresti averlo, e siamo d'accordo. È una persona che non beve da 10 giorni, da 10 giorni mi sa che muori, però insomma, non bevi da 2 giorni, hai sete, non mangi da 4 giorni, hai fame, siamo d'accordo, cioè ci sta, qualsiasi cosa ti metto davanti te la mangi. Però il punto è questo: quando tu hai la pancia piena e vivi un po', i tuoi sogni si incominciano a realizzare, ecco, avere il coraggio di guardare quel vuoto lì e di dire sì, bello, grazie, però forse non è questo. Ecco, avere questo coraggio qui è un, cioè proprio è un bivio importante, ecco. È un pilastro, secondo me, che mettere qua. Questo è il secondo. Ti ho fermato prima perché stavi anche introducendo il discorso che però per poter uscire da questo dedalo, no, di domande, di cose così, diciamo, il fai da te.
Esatto.
Esatto, quindi qua io introdurrei il terzo pilastro.
Esatto, terzo pilastro che è l'avere qualcuno che ti accompagni, quindi una guida spirituale, un padre, una madre spirituale, che possano essere proprio strumento di verità. Questa è la cosa più bella che il Signore proprio ci dona come all'interno della Chiesa. Avere una guida spirituale è proprio è quello strumento di grazia che ti fa fare veramente verità nella tua vita.
Tu come ci sei arrivato a questa consapevolezza?
Io ci sono arrivato perché prima di tutto partiamo dal presupposto che sempre nell'ambiente del rinnovamento, in qualche modo, le catechesi che si ascoltavano, questa figura fantomatica ogni tanto veniva citata, però non capivo bene quale fosse il tipo di relazione e né tantomeno cosa facesse. Sapevo sì che poteva dare qualche consiglio e nulla più. Però in questa situazione di grande confusione, anche perché secondo me un'altra cosa importante che vorrei ricordare della mia esperienza è che io, quando ho capito che, diciamo, che mi volevo mettere in discussione, io ho lasciato la ragazza perché ero fidanzato.
Quindi proprio serio, convinto?
Sì, perché io ho detto: io lascio la ragazza perché in questo momento, per capire, non devo in qualche modo essere legato sia effettivamente, ma sia anche essere un peso per questa ragazza, cioè metti caso, come poi è successo, e io, il Signore mi faceva capire che la mia strada vocazionale fosse stata la consacrazione, io la tenevo appesa, cioè ferma, e illudevo il suo cuore. Quindi questo E ancora di più,
Alessandro quando... non ha fatto questo ragionamento quando si è messa come ha fatto il ragionamento opposto. ha detto no, per fare discernimento sulla mia consacrazione.
E io invece sentivo che poteva essere comunque in qualche modo un limite per fare verità, perché comunque io stavo bene con la ragazza con cui stavo, anzi non è che non eravamo...
Cioè, hai avuto bisogno tu quindi di fare questo taglio? Sì, cioè, sì, sicuramente sì. Per lei, però proprio
sì,
per te personalmente...
E l'attenzione è stata reciproca, sia sì, per sì. lei che però anche per me, perché capivo che in qualche modo la mia, il mio discernimento sarebbe stato viziato, perché non sarei stato con un cuore libero.
Ok. Vabbè, no, ci sottolineiamo perché appunto io e Alessandra invece abbiamo visto, se vuoi, l'esperienza opposta, no? In cui Alessandra voleva entrare in convento, in cuor suo, non esplicitamente, però in cuor suo... Il frate che l'ha capita, padre Giovanni Marini, ha detto no, prima corteggiami un ragazzo, poi se sei capace a corteggiare un ragazzo, allora poi... Questo era giusto per dire che questo, il fatto di vivere questo discernimento da soli o in coppia, diciamo, poi dipende dalla storia personale.
Certo, certo.
Per la storia tua era importante fare così, per la storia nostra effettivamente era importante invece viverlo insieme.
Sì, 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 sì. E quindi, ma anche perché io penso, facendo proprio un discorso invece più oggettivo, molto spesso c'è la tendenza dei ragazzi, questo è un grande... Proprio...
Dei ragazzi maschi dici o dei ragazzi...
Entrambi, ragazzi in generale.
Dei ventenni, diciamo.
Esatto. Soprattutto che fanno un cammino di fede, puoi dire, siccome in questo momento della mia vita io non sono riuscito a trovare il ragazzo, la ragazza, o è mi è andato, tutte le relazioni che io ho avuto mi sono andate sempre male, non è che il Signore mi sta chiamando, no!
Vabbè, qua proprio...
Assolutamente, cioè, ma prima ti devi risolvere affettivamente, risolvere spiritualmente,
ecco.
E poi puoi iniziare a fare veramente un cammino di fede, di discernimento sulla tua vocazione,
sì, sì, sì,
perché
sì.
Sennò che cos'è? Un ripiego, e sarai, cioè condannerai la tua vita e la tua esistenza ad una grande infelicità, perché quell'irrisolto poi urlerà all'interno, per esempio, di un convento, di una vita diocesana, e chiederai i conti.
Sì.
E quindi tutta anche la tua comunità, che può essere la comunità parrocchiale o la comunità religiosa, vivrà di questa tua sofferenza, vivrà di questo tuo irrisolto. Quindi assolutamente non pensiamo mai che la vita consacrata debba essere un ripiego a fallimenti della vita amorosa.
Sì, diciamo che no, è che, ma neanche la vita di coppia deve essere, cioè nel senso,
certo.
Il problema secondo me è proprio questo, che spesso viene visto, cioè secondo me la cosa importante, no, che traspare dalla tua storia e che da tante storie anche che conosco di consacrazione è proprio questa, che entrare in convento è abbracciare un amore, cioè abbracciare un di più, è un rinunciare a una vita appunto con la famiglia eccetera eccetera per abbracciare qualcosa che è diverso e che però risponde pienamente a quella domanda del tuo cuore, ecco,
certo.
Cioè ci sta una sponsorità lì rispondere con un sì a una chiamata, ecco, quindi non è mai appunto un ripiego o un siccome a te ti piace la stola allora dovresti far prete, non c'entra niente, siccome a te ti piace la messa allora dovresti far prete, non c'entra assolutamente nulla, ecco, questo qua è molto importante da sottolineare.
Confermo in toto.
No, una cosa importante che volevo dire, mi è fatto venire in mente prima, no? Che dicevi, quando si entra in, diciamo, si entra nella consacrazione senza aver vissuto, senza aver avuto una libertà, diciamo, nel discernimento fino in fondo, e quindi aver viziato, no, il discernimento rispetto a un'aspettativa, appunto mi va tutto male, quindi entro in convento eccetera, che poi il convento paga, la diocesi paga eccetera eccetera, questa cosa qua chiaramente è vera anche nel fidanzamento, però il problema è questo, che nel fidanzamento è come se no che tutto ti rimasse conto, però è come dire, tu hai di fronte una ragazza o un ragazzo, insomma,
certo.
E diciamo, tu te la puoi raccontare, però dall'altra parte non te la puoi raccontare, cioè l'altro ti rimanda chi sei,
certo.
E tu puoi dire che tu ami con tutto l'amore gratuito del mondo, però si vede invece che è una forzatura e che non ci sei realmente. Purtroppo nel cammino, diciamo, in convento, non sempre si riescono a smascherare certe dinamiche, secondo me, almeno da quello che vedo. E che purtroppo, vuoi le crisi delle vocazioni, vuoi una situazione appunto di secolarizzazione che viviamo, tutte queste cose qua, le porte dei conventi sono abbastanza aperte e spalancate, e dei seminari, eccetera. Così che a volte si chiude un occhio, dice no vabbè, ma dai, no, ma io non mi sento, no vabbè, ma dopo te passa. Invece la ragazza non ti dice dopo te passa, deve appena arrivare, appena svegliata, soprattutto se c'è autostima.
Sì, sì, no, questo potrebbe essere una grande tentazione che si può vivere, però io penso oggi più che mai, cioè sia il tempo anche del coraggio, anche da parte proprio della Chiesa, gli istituti di vita consacrata, di saper attendere, cioè non sempre subito cavalcare l'onda dell'entusiasmo, cioè avere per esempio, penso così, non so, in un convento dove mancano le vocazioni,
c'è si affaccia una, esatto,
la grande, benvenuto,
esatto, fettuccine, pollo arrosto, quello che esatto. Mangiamo sempre così qua.
Invece saper attendere, discernere veramente, mi piace sempre l'esempio di Sant'Ignazio di Loyola, che lui diceva, quando viene un ragazzo che bussa le porte del nostro convento per entrare, caccialo via.
Questo qua è lo stesso approccio di Tyler Durden in Fight Club.
Esatto. Poi se ritornerà una seconda volta, caccialo via. Se dopo un mese in cui lui richiederà di entrare in convento, lui ancora sarà fermo in questa decisione, allora sei pronto ad accoglierlo come figlio. Cioè, secondo me questo coraggio di saper veramente fare un sano discernimento accompagnati da qualcuno, ecco quello che ritorna un po' all'argomento, e dire ma veramente sono pronto oppure no. Poi sta ovviamente anche chi sta
veramente
facendo...
questa è la mia chiamata.
Esatto.
Sta chi... magari c'è quella tua chiamata ma non sei pronto, oppure sei pronto però non hai riconosciuto realmente la chiamata, che ne so.
E infatti anche la cosa secondo me fondamentale da parte di chi sta iniziando a intraprendere questo tipo di cammino è la verità, fare verità. Se tu sei sincero e autentico, ecco, il cammino, non ti dico che sarà sempre semplice, però sarà molto più facile, perché ti aiuterà a comprendere quello che è il progetto che Dio vuole per te, non quello che vogliamo noi per la nostra vita, ma quello che il Signore ha pensato per te, per la tua felicità.
A questo sfondino, cioè, guarda, mi apri un pensiero che avevo nel cuore proprio da stamattina, che abbiamo celebrato la messa insieme, cioè tu hai celebrato, insomma, abbiamo vissuto la messa insieme.
No, però è giusto celebrare insieme, si può dire, come no? Dire.
Allora, abbiamo celebrato insieme e c'era questo passo, no, del Signore, di Dio, che dice a Davide, dice, no, guarda, sono io che faccio una casa a te, no, non tu una casa a me. Cioè che il Signore... è il Signore che agisce, il protagonista è il Signore, il protagonista della tua vita non sei tu, è il Signore, è il Signore che fa delle cose con te e tu puoi dire sì o puoi dire di no. E che la cosa che mi colpiva tanto è appunto questo lasciarsi fare e pensare, come puoi permettere di lasciar fare? Lo puoi permettere soltanto quando, appunto, mi sembra che sia il Salmo che dice il Signore ha fatto bene ogni cosa. Cioè, quando noi arriviamo a una consapevolezza di cuore di dire ma il Signore fa bene ogni cosa, stai vivendo un inferno adesso, veramente stai vivendo lo schifo dello schifo, tradimenti a destra e a sinistra, da chi cercavi aiuto e conforto hai trovato pugnalate, tu ti senti la peggior persona sulla faccia della terra, ti senti mancante in tutto. Però se riesci ad aggrapparti, no? Anche con un solo dito a quell'appiglio lì, sì, però il Signore fa bene ogni cosa. E quindi se tutto questo sta accadendo nella mia vita, ha un senso profondo. Cioè, questo per me è la rivoluzione copernicana. E se fosse una grazia di Don Fabio, no?
Esatto.
Però quello è detto in maniera scherzosa e romanesca. Però invece questa cosa a me è la mia... cioè, almeno la mia... l'ho fatto... è come se avesse... come se fosse sceso di un gradino più in basso, no? Di consapevolezza. Ed è lì, appunto, no? Che nel cammino di discernimento, in questa necessità di fare verità, no? E di dire, no, se io sento queste, se io penso queste cose qua, se io vivo queste cose qua, il Signore fa bene ogni cosa, anche se dentro di me ho il bordello, quello vero, però questa cosa ha un senso. E giustamente tu dici, inviti le persone a farsi accompagnare, perché comunque vivere il caos interiore soprattutto accompagnati è diverso che viverli, che viverlo da soli, perché sì. Poi la parabola del seminatore, sempre che abbiamo letto oggi, no, dice che il seme che cade sulla strada viene portato via dal demonio, e cioè lo reinterpreto in quello che stiamo dicendo adesso. Se tu vivi il caos e sei nella disperazione più totale o nella confusione più totale, anche i semi di bene che vengono appunto seminati nel tuo cuore, molti di questi si perdono, perché certo. Vengono, non è che tu li sciupi, che uno pensa, ah, vedi, sono io che ho sciupato le occasioni, no, vengono, tu vieni derubato. Allora, essere accompagnati da una guida spirituale è anche uno strumento per non essere derubati, no? Perché ti accompagna e ti aiuta a riconoscere i segni del Signore nella tua vita e anche quelle chiamate, no? Quei momenti importanti della tua vita in cui il Signore magari ti mette di fronte a delle scelte o a delle prese di consapevolezza, ecco, non so.
Ma infatti, scusami, mi piace questo concetto, mi voglio ricollegare, è proprio l'essere derubati dalla missione di e il progetto che il Signore ha pensato per la tua felicità. Cioè, siccome il diavolo non desidera assolutamente una nostra piena realizzazione, vuole mantenerci in uno stato di confusione, di incertezza nella vita, perché ha paura del progetto che tu puoi realizzare.
Grazie a Gaciara.
Esatto. Poi la cosa anche più bella, e questo secondo me dobbiamo sempre ricordarlo nel nostro cuore, cioè che il progetto che Dio ha pensato per noi non è mai fine a se stesso.
Certo.
Cioè coinvolge sicuramente altre persone, e quindi c'è in qualche modo, permettimi, una mancanza nei confronti di quelle persone che attendono.
Certo.
Quella missione da te. Quindi ecco perché veramente è importante non avere paura di ascoltarsi, come ci siamo detti, di fare verità, di anche avere l'umiltà di chiedere aiuto. E infatti io, sempre ricollegandomi un attimo alla mia storia, questa volta diciamo entra in gioco mia mamma, perché io stavo proprio disperatissimo, penso che si vedeva. Mia mamma stava cucinando e mi guarda e dice, tu non stai bene. Io dico, sì, è vero.
Anche qua grande momento, esatto, di umiltà, dire a mamma che non stai bene.
Infatti penso mia mamma abbia versato lacrime, ha detto, finalmente mio figlio mi ha dato ragione.
Ha fatto una targa, esatto, in soggiorno, oggi.
Mio figlio. Poi ero un poco capomatto, cioè nel senso che io bello movimentato, energico, quindi però lì ho sentito nel cuore, forse perché ero disperato anche, però nella necessità di un aiuto. E allora mia mamma mi ha dato un santo consiglio, ha detto, ma perché non parli con un sacerdote? E lui,
passionista?
No,
assolutamente no.
Era un altro sacerdote, erogazionista, padre
rogazionista,
che è un'altra famiglia religiosa,
sono cugini,
da Sant'Annibale Maria di Francia, che prega per le vocazioni. Quindi proprio il carisma è quello, pregare per le vocazioni, e questo perché la mia parrocchia d'origine era rogazionista, okay, quindi okay, c'era okay, tutto okay. Un collegamento, quindi questo sacerdote anche che mi aveva consigliato mia mamma è stata per sia mia mamma che per mio papà la loro guida spirituale. Quindi vabbè, prendo appuntamento, vado lì, e adesso questo padre ha 92 anni, a breve ne farà 93, però all'epoca c'aveva un ottantina d'anni, penso che di avergli dato due infarti uno dopo l'altro, perché la prima cosa che gli ho detto, allora ho detto, ciao Carlo, ha detto, guarda, io non ti conosco molto bene, conosco meglio i tuoi genitori, ma perché sei venuto? Ha detto, raccontami un po', e ho detto, no vabbè, io sono venuto, padre, per dirti che vuoi essere mio padre spirituale. Così non si fa di solito, così, perché ci vuole discernimento, cioè conosci la persona. Io però ero così disperato e avevo bisogno di aiuto
da secco, così, esatto. Direttamente.
E io mi ricordo questo padre che si bloccò E lui disse, vabbè, se tu sei tanto convinto, ok, forse aveva visto la disperazione nei miei occhi, e dice, vabbè, ma conosciamoci, cioè, raccontami di te. E disse, no padre, forse non hai capito perché ti sto chiedendo, perché di essere padre spirituale mio, perché non capisco, cioè io al Signore ho chiesto questo di più, ma non riesco a trovarlo, cioè dove lo vuole, dove vuole che io cammini nella mia strada, dove vuole che io percorra questa missione, dove possa trovare quella pienezza che sto cercando. E lui mi disse una frase che secondo me è semplice ma liberante. Ricordati Carlo che quando il Signore parla è chiaro. Quindi non ti preoccupare, quando il Signore ti farà capire la missione, il percorso che da sempre ha pensato, voluto per te, tu non avrai dubbi. Tutta quella ansia, tutta quella disperazione, quella confusione è scomparsa, proprio una bolla di sapone. Puff. Esatto. Pensando anche a quello che tu dicevi prima, io credo anche questo, cioè alle volte anche il Signore permette certe situazioni difficili, di confusioni, di sofferenza, anche di prova, perché tu viva una completa spogliazione, cioè tu devi abbattere tutte le tue barriere umane per imparare ad innalzare il tuo grido di salvezza, di speranza, di aiuto al Signore. Quello è stato per me quel momento proprio fondamentale, che ha cambiato completamente.
Cioè abbandonare tutte le tue ciambelle di salvataggio, esatto, materassini esatto, gonfiabili. Là, che
c'hai. Proprio io mi sono consegnato completamente a questa persona, ho detto sì, questo sì, padre sì, guarda, sì, aiutami tu. E da lì poi, fatto curioso, torno a casa, apro l'unico social all'epoca per giovani, Facebook, e mi trovo nei direct un invito di padre, di un padre passionista a fare un'esperienza vocazionale.
Vai così direttamente secco.
Sì, nel senso che non c'erano dubbi, non c'erano confusioni. Io là l'ho letto subito un messaggio da parte del Signore, ho detto ho capito Signore che tu mi volevi far capire la mia strada, ma non pensavo così subito, insomma.
Comunque sfatiamo questa cosa, lui c'ha tutti questi messaggi così diretti dal Signore, che gli viene ai ragazzi, viene agli amici, gli viene perché è decoccio, secondo me, sì, è talmente decoccio,
esatto,
che alla fine, cioè o così, cioè non ci stavano altri modi.
E là mi sono sorpreso ancora una volta, infatti ho chiamato subito il mio neo padre spirituale, ho detto guarda è successa questa cosa, che faccio? E qua un grande insegnamento che mi porto proprio nel cuore, la libertà. Questo padre erogazionista avrebbe potuto, soprattutto all'inizio di questo cammino, in qualche modo indirizzarmi anche a fare un'esperienza da erogazionisti, dalla certo, loro famiglia religiosa. E lui mi disse questa frase: vai che sicuramente male non ti farà.
Certo.
E da questa esperienza poi è partito il mio grande innamoramento per il carisma passionista, per la famiglia passionista. Quindi il mio secondo anno di università si è andato a fare benedire, ecco. Perché io nei weekend, quando avevo la possibilità, con una scusa andavo in convento per fare poi esperienze di discernimento vocazionale, guidato, accompagnato ovviamente sempre da questo padre che poi mi ha accompagnato per tutto il mio cammino di discernimento fino poi ad entrare in convento come postulante, ecco.
Cioè comunque è, cioè aspetta un attimo, nel senso è un po' anche qua è upside down, è un po' sì, strano, perché cioè nel senso, cioè il padre erogazionista ti dice sì sì vai da quell'altri, cioè come dice, dice vai al ristorante, dice allora sì sì voglio mangiare al ristorante, benissimo, guarda due strade più in là ci sta un ristorante buonissimo.
Esatto.
No, ma questo parla tanto della libertà, no?
Esatto, sì sì.
Cioè questo qui è un elemento, noi abbiamo detto tante volte durante, quando parliamo di castità, no? Castità non è semplicemente non avere rapporti prematrimoniali per i fidanzati, ma c'è tutta una serie di sfaccettature, poi per gli sposi non ne parliamo, però il punto fondamentale è che molte, abbiamo visto, insomma, molti sacerdoti per esempio, molto carismatici, no? Hanno poi la tendenza a legare a sé, essere casti vuol dire lasciare liberi, non legare a sé ma portare soltanto al Signore. Questo padre erogazionista con te ha fatto un esercizio di libertà enorme.
Sì, sì, sì.
Enorme. Ma ci vuole però, cioè non meno di questo.
Certo, certo.
Secondo me qua ci sta subito una campanella d'allarme che dici, se tu stai facendo un cammino di discernimento e non ti senti libero o non ti senti libera di dire...
Fuggi! Esatto. Fuggi! Sì, sì, no, è vero.
Non c'è il presupposto. Cioè, può essere la persona più intelligente del mondo, questo padre spirituale che c'hai, può essere capace, ti può capire come ti parati, però se non c'è l'elemento della libertà è...
Sì, no, ma io penso anche, cioè, non è cristiano, perché così come il Signore ha sempre fatto in tutto, lo leggiamo nel Vangelo, ma nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ha sempre lasciato nella libertà, anche, cioè questo è proprio, ti fa pensare quanto grande sia l'amore di Dio, di poter sbagliare,
certo, sì,
però
sì.
Nella libertà, mm-hmm. Non ha mai costretto nessuno, a me io infatti porto questo insegnamento veramente grande, nel mio cuore, perché è stato un'esperienza di chiesa che io ho vissuto. Cioè, non è importante quale famiglia religiosa, ma è importante fare la volontà di Dio.
Mm.
E questo è stato per me una ricchezza che, cioè, proprio non ha pari.
Poi questo accompagnamento è quello che state facendo adesso invece al Santo di San Gabriele,
sì.
al Gran Sasso, no?
Sì,
questo
sì.
È... No, volevo buttare questa cosa qua perché secondo me è importante, no? Che poi tutta questa esperienza qua che tu hai vissuto in realtà è quello che poi state rivivendo voi, no? Come famiglia,
certo.
Passionista a San Gabriele.
Sì, sì, noi siamo... Io, Padre Andrea e Padre Francesco, questi altri due veramente... compagni di viaggio che da un paio di anni stiamo lavorando lì al santuario di San Gabriele per rilanciare tutto quello che la pastorale giovanile e vocazionale, ma in modo particolare quello che ci interessa anche è aiutare, ecco,
sì.
i giovani a fare verità nella propria vita.
Mm-hmm.
Quindi ci impegniamo le tante iniziative che cerchiamo di portare avanti, che promuoviamo anche attraverso i social, il canale...
Sono proprio terribili, sì. Sono tre terribili.
Il canale Gioventù Passionista, facciamo tante cose, ma è sempre a questa finalità. Noi veramente mettiamo al cuore e al centro la possibilità di far... incontrare al ragazzo il Signore, questo quello per noi
questo è il centro, sì, sì,
sì. Sì. Che poi mi viene da dire, apro una piccola parentesi, anche l'esperienza che stiamo facendo noi nasce da un'altra esperienza di chiesa, cioè noi siamo stati al SOG, abbiamo fatto il master con loro,
mm-hmm.
Cioè è bello questa comunione, perché nella libertà abbiamo sperimentato la ricchezza della condivisione. Quando uno non sente un tesoretto, ciò che è un dono che il Signore gli ha fatto, e lo mette a disposizione di altri, proprio questo è lo spirito evangelico.
Sì, no, anche noi, diciamo, noi abbiamo sempre un po'... Noi siamo stati, non costretti, però non so come dire, le circostanze ci hanno portato a vivere una grande trasversalità, no, all'interno della Chiesa. Tra i movimenti, non so, Ale viene dall'esperienza comunque carismatica, però poi per una serie di circostanze di vita si è allontanata. Per un tempo così abbiamo avuto molte amicizie con i neocatecumenali, abbiamo frequentato tantissimo i frati di Assisi. Ci siamo ritrovati in vari momenti della nostra vita a sperimentare varie, famiglie all'interno della Chiesa, e noi siamo sempre rimasti completamente trasversali, però in questa trasversalità noi abbiamo veramente vissuto questa comunione di Chiesa che stai dicendo tu, perché è molto umano chiudersi nel proprio, diciamo, cortiletto.
Esatto, è una grandissima tentazione questa.
È una grandissima tentazione, ma che non paga, non porta frutto innanzitutto, non è cristiano,
certo.
Sicuramente, ed è un grande handicap, ecco, cioè darti veramente una mazzata invece di sfruttare la bellezza, no? E di tutta la complementarità che ci sta all'interno della Chiesa. Però questo esempio che tu dici di libertà nella direzione spirituale non è così ovvio, ecco, cioè è ovvio come pilastro, ma non è così ovvio incontrarlo. Però secondo me è uno dei metri di misura più importanti quando si vive la direzione spirituale. Certo. Se tu nella direzione spirituale non senti, non vedi questo tipo di libertà, allora molto probabilmente quella non è la strada giusta.
Sì, anche perché, ricordiamocelo, cioè, la direzione spirituale vive di un tempo determinato.
Ah, ecco, questa è un'altra cosa.
Cioè, nel senso che prima o poi può finire, sia in modo, cioè, che uno dei due capisce, sia il padre spirituale, la madre spirituale o il ragazzo, ossia in modo
violento,
esatto. Però può finire, cioè, nel senso, veramente, se uno capisce che la persona, e questo io penso proprio uno zoom deve essere fatto per padre e madre spirituale, ha bisogno di qualcos'altro che noi non possiamo dare, deve essere capace di dire: guarda, io non ti posso più accompagnare.
Sì.
Forse è il momento di iniziare il tuo cammino con qualcun altro.
Sì, 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 sì.
E questo secondo me fa tanto, è salvezza proprio.
L'ultimo gancio che ci manca, sì, per arrivare alla fine di tutto questo traghetto è: che cosa ti ha fatto capire che veramente era il momento, cioè che la tua strada era quella?
Sì, allora quando...
Un momento di verità, no? Che, cioè, io immagino che tu hai avuto... cioè, è un cammino.
Certo.
Tanti aspetti, valutazioni, come ti parla a te. Però secondo me a un certo punto il cuore ti ha detto sì.
Sì.
Questa è casa.
Sì. Io, ecco, proprio rubo le tue parole. Quello che per me è stato fondamentale è stata proprio la prima esperienza, che era partita malissimo. Cioè io sono arrivato all'appuntamento ad un orario preciso, che poi era di fronte ad un ospedale, quindi non era proprio il luogo migliore. Però questo padre che mi doveva accompagnare, perché la prima esperienza che ho fatto vocazionale era a Manduria, non si era presentato perché aveva avuto un impiccio, poi mi chiamò, quindi arrivò in proprio
straritardo.
Esatto, io ero proprio innervosissimo. Poi a me il convento mi ha permesso anche di una grande capacità, ecco, di crescita umana, su cui ovviamente ci lavoro tutti i giorni, ma prima ero molto molto fumino, cioè mi appoggiavo subito, mi innervosivo immediatamente. E
inginocchiato ti hanno,
esatto,
ti hanno tanto calmato.
E quindi quando arrivò suo padre ero proprio nervosissimo. Poi mi era stata presentata come un'esperienza per giovani, quindi vado lì carico di aspettative,
tipo rinnovamento,
esatto, ma ci saranno 20 giovani,
lo 30, stadio, esatto, il palazzetto dello sport.
E invece non c'era nessuno.
Nessuno,
ero l'unico ragazzo, ce n'era un altro ma faceva avanti e indietro, quindi non dormiva lì. Io ho mai stato a dormire in un convento, immagina la paura, madonna mia. Poi dentro sto convento solo frati, perché i passionisti hanno un abito vestito di nero.
Sì.
Quindi ho detto: madonna mia, questi che cosa vorranno da me?
I guardie imperiali.
Esatto, chissà che cosa mi faranno, il lavaggio del cervello. E io proprio avevo una paura matta, io mi ricordo un'agitazione, ho detto: madonna mia, questi mo mi devo inventare una scusa.
Mo me ne vado.
Mo me ne vado, dentro di me ho detto: farò morire mia nonna, non farò qualche cosa di questo genere. E in realtà poi praticamente mi hanno...
E c'avevi 21 anni?
No, all'epoca c'avevo... No, 20 anni, 20 sì, 20 anni. 20 anni. E praticamente mi dicono, dopo che lascio le valigie, nel frattempo stavo pensando alla via di fuga, un padre mi viene a bussare e dice: guarda, adesso abbiamo l'adorazione, che fai, vuoi venire? Mo, come si dice dalle mie parti, pare brutto. E allora ho detto: vabbè, dai, partecipo. Ho detto: male non fa, anche perché mi hanno dato una bellissima camera, ho detto comunque una bella camera, male, sfrutto un giorno di riposo e poi tornerò a casa. E invece lì, in quel contesto di preghiera, che poi è stata una preghiera molto tranquilla, silenziosa, non c'era niente,
sì, c'era solo Gesù.
Esatto, c'era solo Gesù, però io in quel momento mi sono sentito proprio a casa. Cioè io mi sono sentito, quella gioia che stavo cercando, io l'ho trovata lì. È proprio stato un colpo di fulmine, non è che c'è stato un evento mistico, niente, non mi è apparso il nostro fondatore San Paolo della Croce, mi ha parlato, ci ha suggerito qualcosa, nulla di tutto questo. Però io, e questo lo dico sempre ragazzi, io mi sono sentito a casa. Cioè tu come fare il discernimento? Quando tu capisci che la persona con cui tu stai o l'esperienza del convento che tu hai fatto ti fa sentire a casa, allora quello è un ottimo segnale da seguire. Poi certamente preso da questo proprio raptus di amore, tornando a casa non è finito lì, cioè nel senso che poi ho fatto un cammino di discernimento continuo, perché mio padre spirituale, padre Nicola Bollino, mi disse: no, adesso se senti questo nel cuore dobbiamo indagare, vediamo.
E questo sempre il padre spirituale, infatti, cioè, non sull'entusiasmo ma sul cammino.
E quello che mi chiese fu anche forte, cioè nel senso che lui mi disse: vuoi fare discernimento serio? Beh, allora ogni giorno devi andare a messa, cioè mi provò per vedere quanto ero fedele a questa chiamata in qualche modo.
Ci deve essere una congruenza tra la tua vita reale, concreta, tra la concretezza della tua vita e le aspirazioni che hai, no? Io ricordo che ci stava un ragazzo che era venuto da noi, no? E ha fatto tutta una bella esperienza: no, ma io voglio diventare prete. Oh, ok, ma va bene, come ci sei arrivato, insomma, a questa cosa qua? No, perché io così, perché così. Poi però il problema era questo: Elodie non le faceva, a me non ci andava, pregava, non pregava, dico, ma che pre devo fare? Cioè, nel senso, io capisco la genuinità, vabbè, avete capito, del pensiero, no? Cioè, che la sincerità, ecco, se vuoi, dell'intuizione, come ti pare a te, però poi non aveva fondamenti, no? Nella vita concreta. La stessa cosa per chi dice: no, ma tutti questi discorsi a me non mi servono, grazie per la compagnia di quest'ora che abbiamo passato insieme, io già lo so che la mia vocazione è sposarmi, solo che fidanzato non ce l'hai. Sei impicciata affettivamente, passi non ne fai, ma in che senso? Cioè, bisogna sempre calare tutto questo poi nella realtà della tua vita. È sicuramente una cosa che mi piace sottolineare proprio in questo momento qui, è che una grande cosa che tu ci hai comunicato oggi è l'apertura.
Sì.
Cioè, mi dispiace deludere chi sta ascoltando, però se tu pensi di avere in tasca qual è la tua vocazione, parti svantaggiato, ecco. Non posso giudicare io la tua vita, non ti conosco, però parti svantaggiato, perché avere l'apertura del cuore ad entrambe le strade che il Signore ti vuole mettere davanti è molto importante, perché ti permette di essere libero poi di accogliere o non accogliere una chiamata, di accogliere o di non accogliere un cammino che ti viene proposto. Se tu già sai quello che è bene per te, realizzalo. Sì. Però forse non è quello che il Signore vuole fare con te. Ecco.
Verissimo, verissimo, verissimo.
Non lo so. Comunque volevo dire l'ultima cosa poi che mi viene in mente, scusa. L'altra cosa importante era che anche io mi sono sentito così a casa con Alessandra. Per me, quando io ho capito, l'ho raccontato tante volte, no, che stavo da Mimmo e Cinzia Armento a Manfredonia, e Mimmo mi fece un po' capire, no, quali sono le relazioni più importanti per te, che guarda che le donne la puoi scegliere, vedi che Cinzia per me è la mia compagna di cordata. Io poi quella notte là non sono riuscito a dormire, e perché avevo in testa Alessandra, e dicevo: ma lei potrebbe essere la mia compagna di cordata, per l'anno di amicizia che abbiamo vissuto, ma super a distanza, attraverso le lettere, quindi non è che c'era stato nessuna infatuazione amorosa, nessun doppio fine nella relazione, ma una conoscenza semplicemente gratuita e autentica, tutto qua. E però nelle sue domande io mi ritrovavo, e lei nelle mie domande si ritrovava. Quindi quando mi è stato annunciato che, diciamo così, il fidanzamento verso il matrimonio passa attraverso tutto questo, ho detto: ma è lei. Guarda, ero talmente convinto, questo forse già l'ho raccontato diverse volte, che noi ci siamo poi fidanzati, sarà il 2 settembre se non sbaglio, settembre 2003, e il 13 novembre le fa il compleanno, no? E gli volevo regalare le fonti francescane, ma anche io non ce l'avevo, e anch'io volevo comprarle, però io per me non le ho comprate e le ho regalate a lei, perché mi sono detto: ma poi che ci fanno a casa con due fonti francescane? Cioè, questo è passato dopo due mesi, capito? Per dire quanto dentro al cuore mio sentivo forte questa cosa qua. Certo. Poi i due anni di fidanzamento sono stati terribili, terribili per 250 motivi. Cioè, Alessandra ha gettato la voce che noi siamo pure lasciati, ma non è vero, mi è preso una settimana di pausa, cioè non esageriamo, però... sono stati terribili, non è che poi è stato, capito, tutto lineare, liscio e certo, tranquillo, come dici tu, no, dopo tu hai fatto un cammino, eccetera. Però questa chiarezza arriva, secondo me, almeno credo, non è una botta di fortuna, un colpo di fulmine, ma arriva perché quando il terreno è pronto, poi il seme germoglia.
Verissimo.
Quindi secondo me è questo, quindi non è, c'è tanto da cercare la botta di fortuna, diciamo così, o questa chiarezza improvvisa, ma piuttosto di lavorare su te stesso e col Signore per vivere quella verità che abbiamo detto, no? Ascoltare quella voce del vuoto, andare veramente a vedere che cosa è importante per te, andare a scavare quelle domande esistenziali, non accontentarsi, che non vuol dire realizzi i tuoi sogni, vai, ce la farai, sei il più forte di tutti, non tanto questo,
sì,
ma quel veramente presentarsi lì tutti i giorni della tua vita, mettendo di fronte, no, questa grande necessità di cercare, trovare e vivere la verità.
Vero, vero. Dico solo una battuta, ho sperimentato sempre questo, per la grazia che il Signore mi fa vivere, di essere guida spirituale di alcuni ragazzi, quando arrivano al punto di dire ok, mi voglio mettere in discussione, cioè lascio aperto ogni via al Signore, sia quella vocazionale intesa come consacrazione, come vocazionale invece al vivere il sacramento del matrimonio, creare una famiglia. Quello è sempre il punto di svolta nel cammino di fede dei ragazzi.
Sì.
Perché vedo che poi da lì il Signore prima di tutto fa poi prodigi incredibili, cioè gli fa poi fare quell'esperienza che gli svolta, gli fa capire, da una lucidità, però è il segno del passaggio di maturità spirituale che segna il cambiamento della vita di quel ragazzo. Sempre okay. questo lo sperimento sempre.
Potente sta cosa, mazza. Veramente potente. Penso che abbiamo detto tante cose.
Tante
cose. Se volete raggiungere i passionisti su Instagram, no? C'avete il...
Instagram, Facebook, TikTok, insomma dappertutto, Gioventù Passionista. Noi ci troviamo ad Isola del Gran Sasso, Santuario di San Gabriele dell'Addolorata. I nostri corsi li facciamo in una struttura chiamata da noi Casa della Gioia, speriamo che chi va lì,
insomma, là certe lacrime, esatto. Casa della Gioia, però insomma,
vabbè, faccio l'esperienza di guarigione per poi sperimentare la gioia. Però vi aspettiamo, ecco, chi vuole venire, noi siamo molto contenti di accogliervi e vivere insieme un'esperienza.
Va bene, allora Padre Carlo, veramente grazie, è stato proprio molto bello parlare di tutte queste cose. Ho ripercorso anch'io le mie tappe, ecco, quindi portatevi a casa questi quattro pilastri che abbiamo un po' tirato fuori e magari ve li segno anche negli appunti del podcast, nella pagina del podcast, così li potete andare anche a riguardare dopo aver ascoltato. E grazie ancora e insomma noi faremo altre esperienze insieme.
Sì, adesso sì,
ricordato
sì.
Qual era la prossima? Ho detto aprile.
E aprile 17-19 aprile. Dice,
sulla sessualità ferita, sì. Aperto a tutti, quindi non soltanto, cioè abbiamo detto aperto a tutti, no? Ti sto facendo una stupidaggine. Va bene, quindi niente. Grazie, buon lunedì, buona settimana. Venerdì la newsletter, se volete iscrivervi su 5p2p.it per la newsletter. Per il resto, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.